Carano raha hakki an akhra.
Nel marzo del 2012 era proprio l'anniversario dell'inizio della rivoluzione, il 15 marzo. Quando sono stato arrestato ho subito avuto la cosiddetta festa di benvenuto, che consiste nell'essere percosso con calci di fucile, tubi di gomma e metallici, e dopo essere stato bendato, denudato e ovviamente ammanettato con le mani dietro la schiena. Prima ancora che venga il tuo turno per la tortura vera e propria, vedi comunque morire persone, vedi gente torturata tutti i giorni e tu sei lì che aspetti il tuo turno.
Mazen al-Ugmada è stato incarcerato più volte in Siria, prima e dopo lo scoppio della guerra, nel 2011. Lo abbiamo incontrato perché oggi Mazen vive in Europa, in Olanda. Come altri ex detenuti siriani, non ha paura ad affrontare i ricordi. Il suo obiettivo è far conoscere al mondo quello che succede ancora nelle prigioni siriane, dove il regime di Bashar al-Assad ha rinchiuso decine di migliaia di persone, stando solo alle stime più contenute. Un buco nero che la crisi di questi anni ha allargato ancora di più.
Mi chiamo Mazen al-Humada, sono siriano di Deir ez-Zor. Prima del 2011 io lavoravo per una compagnia di esplorazione petrolifera francese, dove ho lavorato per 10 anni, e nel 2011 sono stato fra i primi nella mia città a mettere in piedi i movimenti non violenti di protesta.
Cos'era allora, prima del 2011, il discorso politico in Siria? Che cosa si poteva dire, che cosa non si poteva dire? Quanto si parlava del regime, del governo? Quanto lo si criticava pubblicamente? Ovviamente no, ma anche nella vita privata, nella vita familiare, nella vita, nell'ambiente lavorativo.
Il lavoro politico, l'agire politico in generale, prima dell'inizio della rivoluzione del 2011 in Siria, era completamente segreto, non si faceva nulla alla luce del sole. Io vengo da una famiglia politicizzata che era già attiva politicamente, tant'è che io avevo due fratelli che sono stati carcerati ben prima della rivoluzione, uno per 10 e l'altro per 12 anni. Già prima del 2011 c'erano state anche delle altre mobilitazioni, possiamo pensare a quella di Qamishli nel 2004, per esempio, che era una mobilitazione essenzialmente portata avanti dai curdi, ma non solo, e che ha toccato anche Deir ez-Zor, che pure è un'area a maggioranza araba. C'erano state altre mobilitazioni di vario genere, sempre represse nel sangue e spacciate come manovre esterne da parte del regime siriano, soprattutto di fronte ai media adesso compiacenti e ai media occidentali. Io già ero stato arrestato in Siria nel 2004 e nel 2007, sempre perché chiedevo uno Stato di diritto, la democrazia, uno Stato civile guidato da una Costituzione. In quelle occasioni le accuse erano sempre le stesse che vengono date a tutti quanti gli attivisti, che è l'indebolimento del sentimento patriottico, il danneggiamento dell'opinione pubblica nazionale, la diffusione di notizie false, oltre all'accusa di fomentare le divisioni intercomunitarie.
Ecco, quindi già due arresti prima dell'inizio della crisi, poi sappiamo che ce ne sono stati molti altri. Ecco, cosa successe in quei casi specifici? Come fu la tua esperienza in carcere 2004 e 2007?
يعني بالبدا ب او قبل الثوره كان الاعتقال يعني
prima dell'inizio della rivoluzione gli arresti spesso si traducevano in fermi di qualche mese, ma non c'era la stessa violenza che invece abbiamo visto successivamente, almeno non c'era per quanto riguarda gli attivisti meno in vista, meno attivi. Mentre invece a partire dal 2011 l'utilizzo della violenza è di molto cresciuto, si è molto generalizzata a tutti quanti gli arrestati, e questo nonostante noi all'inizio non chiedessimo neanche la caduta del regime ma solo delle riforme. Ribadisco, chiedevamo libertà, dignità, giustizia sociale e uno Stato di diritto che fosse patria per tutti quanti i cittadini e le cittadine.
Un'apertura in senso democratico però non era nei progetti del regime siriano. La famiglia Assad, espressione della minoranza lauita, era al potere da più di 40 anni, durante i quali aveva già mantenuto il controllo della società in maniera molto rigida e avrebbe continuato a farlo. L'opposizione politica, insomma, era qualcosa di sconosciuto. La natura stessa del regime non gli permetteva nemmeno di capire e di comprendere i concetti di democrazia, opposizione o Stato di diritto. Quindi contro la rivolta del 2011 l'unico strumento a disposizione era la repressione. E quello che successe a Mazen al-Ughmada è emblematico.
Quando è venuto poi il mio turno per il primo interrogatorio lo ricordo molto bene. La prima volta fui sdraiato per terra e quattro energumeni saltandomi sopra mi ruppero tutte le costole, sia quelle anteriori che quelle posteriori, oltre ai pugni, i calci, che non risparmiavano alcuna parte del corpo, incluso il volto. Mi chiedevano di confessare cose che non avevo mai compiuto. Io avevo fatto parte di movimenti non violenti, avevamo chiesto democrazia, diritti. Invece volevano che confessassimo tutt'altro per poter preparare dei rapporti, delle relazioni da presentare alle Nazioni Unite, per poter dire: guardate, abbiamo in corso un attacco terroristico, una rivolta guidata da persone armate. E soprattutto a partire dal 2012 tutti confessavano di aver impugnato le armi. Lo facevano dai più giovani, dai ragazzini di 7-8 anni, le donne, chiunque arrivava a confessare questo. E all'epoca eravamo appunto in una fase in cui la violenza era solo agli inizi.
Ma'tarafet, qam shabahuni, hattuni kalabsha min hon.
Quando è venuto il mio turno, per l'appunto, dopo avermi rotto le costole, sono stato appeso per le braccia con delle manette a braccia larghe. Sono stato sollevato una quarantina di centimetri più in alto rispetto al pavimento e così appeso sono stato percosso in tutti i modi. Il peso del mio corpo insisteva tutto sui polsi, quindi c'era la carne dei polsi che era strappata dalle stesse manette e comunque sentivo come se si stessero strappando. Successivamente, siccome non avevo confessato quello che volevano loro ma solo le mie attività non violente, hanno utilizzato altri metodi. Forse uno dei più terribili è stato l'applicazione di una morsa sul mio pene, che veniva stretta sempre di più, tanto da dare l'impressione che mi stessero levirando, mentre venivo sodomizzato con un oggetto metallico che mi ha anche lacerato l'intestino. Le torture erano molto fantasiose. Oltre a quelle che ho descritto c'erano questi spunti puntoni metallici che venivano arroventati e che ci venivano passati addosso, le bruciature di sigarette, l'acqua rovente, la corrente elettrica, il cosiddetto trono tedesco o la tortura della ruota in cui i prigionieri venivano costretti e incastrati nei loro corpi all'interno di pneumatici per poi essere fatti rotolare e essere percossi, e tanti altri metodi estremamente creativi. C'è un'eccellenza, un'eccellenza da parte dei servizi di sicurezza siriani nei metodi per distruggere completamente una persona fisicamente e psicologicamente e quindi ridurlo in pezzi, in briciole, un'eccellenza nei metodi di morte.
يعني هم يقولون احنا جايبينكم تاني نموتكم ونقتلكم مشان ما تطالبون بالحرية مرة ثانية.
Mazen ovviamente si porta dietro tutto questo. Il suo viso, soprattutto i suoi occhi, sono ancora scavati dal dolore. Il suo corpo, magrissimo, parla da solo. Mazen però è abituato ad affrontare la realtà. Anche le memorie più atroci non gli spezzano la voce. Dall'arresto nel 2012 fino alla fuga in Europa è stato in carcere 3 volte. E tutte e 3 le volte ha subito torture fino all'ultimo giorno. Non solo durante gli interrogatori.
No, le torture erano assolutamente una costante, avevamo sedute quotidiane che sono andate avanti al di là delle possibili confessioni. Poi, oltre al momento della seduta della tortura, le stesse condizioni di detenzione erano di per sé una tortura. Al momento del cibo, al momento di espletare i bisogni corporali, c'erano sempre umiliazioni o torture. Per esempio, per andare al bagno, avevamo la possibilità di andare al bagno 2 volte al giorno, ogni volta per un solo minuto, quindi venivamo ammanettati con le mani dietro la nuca e dovevamo camminare abbassati verso il bagno e durante tutto il tragitto venivamo percossi. Una volta arrivati al bagno comunque c'era un bagno ogni 5 persone, dovevamo entrare tutti insieme e entro un minuto espletare tutto quello che avevamo da espletare, quindi anche uno addosso all'altro, e poi tornare a rirannicchiarci nella stanzina in cui eravamo.
Qualche tipo di processo fittizio al termine di questi interrogatori, delle ammissioni?
Nella mia vicenda sono stato più fortunato di altri. Io dopo 1 anno e 7 mesi sono stato trasferito in un luogo di detenzione per detenuti in attesa di giudizio. Quindi dopo 1 altro mese di detenzione lì mi sono presentato di fronte al Tribunale Speciale Antiterrorismo e appena arrivato ho scoperto le ferite che avevo sul mio corpo mostrandole al giudice e dichiarando che le confessioni precedenti che avevo rilasciato erano solo dovute alle torture e che quindi le stavo ritrattando. Il giudice ha segnato il fatto che avevo ritrattato le confessioni e, mosso a compassione, ha deciso di liberarmi. Ciò nonostante, uscendo dal tribunale sono stato subito preso perché mi hanno detto che c'era ancora in sospeso un'accusa di manifestazione non autorizzata, per cui mi hanno rifermato per altri 3 mesi e ho subito un ulteriore processo presso lo stesso tribunale in cui, alla fine del quale sono stato liberato.
In Siria i detenuti non vengono tenuti sempre nello stesso posto. In occasioni speciali vengono anche trasferiti fuori dalla prigione. Nei confronti del nemico, i gruppi ribelli e l'Occidente, i prigionieri diventano anche uno strumento politico.
Durante il periodo di detenzione veniamo spesso spostati da una cella all'altra. La cella principale in cui ho passato più tempo era di 12 metri per 6 e avevamo 170 persone, per cui stavamo tutto il tempo rannicchiati con il mento sopra le ginocchia, uno sopra l'altro, uno a fianco all'altro. Quando poi per esempio c'è stato l'attacco con le armi chimiche sulla periferia di Damasco il 21 agosto del 2013 e ci furono quindi minacce da parte degli Stati Uniti di un possibile intervento militare, siamo stati spostati negli hangar perché il luogo di detenzione in cui mi trovavo era di fatto un aeroporto militare. Siamo stati spostati negli hangar dei caccia, da cui sono stati spostati i caccia, in modo tale da essere degli scudi umani nel caso in cui gli americani avessero colpito il regime, si sarebbe in un colpo solo liberato dei prigionieri e avrebbe potuto accusare gli statunitensi di un massacro di civili. La stessa cosa avveniva nel momento in cui l'esercito libero avanzava verso l'aeroporto militare, in quei casi venivamo fatti schierare lungo la linea del fronte e con gli altoparlanti diceva: se avanzate li uccidiamo tutti.
Bashar al-Assad, il presidente siriano, ha ripetuto più volte che lui è l'ultimo baluardo contro l'estremismo islamico. In effetti, il regime siriano ha sempre avuto un'impostazione profondamente laica. Nell'esercito, solo per fare un esempio, i militari non possono mai pregare durante il servizio, pur essendo la Siria un paese a maggioranza musulmana. L'ultimo baluardo contro l'ISIS e i gruppi dell'estremismo islamico è un discorso che in questi anni, un concetto che in questi anni ha fatto presa su alcuni settori della società siriana, stanchi della guerra, ma anche sull'opinione pubblica occidentale, da noi in Europa, opinione pubblica spaventata dagli attentati. In sostanza, meglio Assad dello Stato Islamico. Eppure il regime di Damasco ha le sue responsabilità, grosse responsabilità, per l'ascesa dei gruppi radicali.
في معي كان أنس العظمة، في معي فهد الجاسم، في محمد محمود الحسين، حسن البحر.
A partire dal 2011 per un anno intero la rivolta siriana è stata non violenta e durante quell'anno le retate e la repressione con le armi non sono mancate. Era inevitabile quando alle manifestazioni si risponde con le armi da fuoco che prima o poi anche i manifestanti impugnassero le armi. Del resto questo è garantito in tutte le norme del diritto internazionale ma anche da quelle che sono le norme incluse in tutte le norme morali di tutte quante le religioni monoteiste, dalla Torah fino alla Bibbia, ai Vangeli e anche al Corano, garantiscono il diritto all'autodifesa di una popolazione. Non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. Fino al 2014 non c'era neanche ISIS o Daesh che dir si voglia, eppure già centinaia di migliaia di morti c'erano stati in Siria. Di fatto Bashar al-Assad è la testa del serpente, è la causa prima della diffusione e dello sviluppo del terrorismo in Siria. È impensabile ed inimmaginabile riuscire a sconfiggere il terrorismo se non se ne rimuove principalmente la causa, che è appunto di ricercare nel regime, nel capo del regime, Bashar al-Assad.
Infatti, le prigioni siriane non sono piene di miliziani islamici. Ancora una volta l'esperienza di Mazen al-Hukmada è rappresentativa e ci aiuta a capire qualcosa di più.
Mazen, una ultima domanda, un'ultima questione, tornando un po' indietro. Prima citavi nei tuoi periodi in carcere alla presenza di donne e bambini. Quanti minori c'erano nelle carceri siriane? Quanti bambini e ragazzini?
طبعا الأطفال أنا اللي كانوا معي بالمهجع يعني مثلا مهجع ب 170 واحد كان ببيناتهم 20 طفل.
Per quanto riguarda una stima precisa non è possibile, io posso chiaramente parlare della mia esperienza personale, sui 170 compagni di prigionia che avevo, una ventina erano i bambini, più o meno altrettanti erano gli adolescenti, quindi parliamo di minorenni ma non più, cioè sopra l'età dell'infanzia, per bambini parlo dai 4 anni in su. E la fascia di età maggioritaria era indubbiamente quella fra i 30 e i 40 anni, mentre gli anziani erano molto molto pochi. Per quanto riguarda le donne, allora erano al piano di sopra, sentivamo i loro strilli mentre venivano torturate, tuttavia non so esattamente quanto fossero. Riguardo al chi fossero le persone che erano prigionieri insieme a me, ci potevano essere persone che erano state prese semplicemente perché erano nel posto sbagliato al momento sbagliato, alcune perché il loro nome somigliava al nome di una persona ricercata e quindi sono state fermate a un checkpoint e sono finite in galera, o perché erano parenti di qualcuno. Poi chiaramente c'erano anche gli attivisti, pensatori, giornalisti, c'erano persone di tanti e tanti gruppi sociali ed etnici e comunitari, più che altro c'erano cristiani, drusi, curdi, oltre agli arabi sunniti che sono la maggioranza della popolazione.
مسيحيين تلاقي مسلمين تلاقي دروز تلاقي من كل القوميات السورية كراد طبعا واحد من الأطفال قتلوه قدامي واحد من الأطفال قتلوه قدامي حرقوا وجوه حرق من هنا.
Per quanto riguarda i bambini, uno l'ho visto morire davanti ai miei occhi. Si trattava di un giovane che era stato ustionato pesantemente sul volto e sulla schiena. Chiaramente in assenza di qualunque tipo di intervento medico le ustioni si sono infettate, nel giro di 2 o 3 giorni è morto. L'unico tipo di cura che avevamo era l'utilizzo di impacchi con la busta con cui ci eravamo portato le patate. Usavamo quella busta per fargli degli impacchi, ma ovviamente non è stato sufficiente. Thank you.